Allora, stiamo studiando il libro di Prima Corinzi. Ricordate, questa parte centrale di Prima Corinzi è tutta una serie di risposte che Paolo dà a delle domande che i Corinzi avevano posto a lui. E una di queste domande riguardava che cosa fare o come comportarsi riguardo al consumo di carne offerta agli idoli. La volta scorsa ci siamo concentrati su questo argomento, dove che cosa fare laddove la scrittura non ci dà indicazioni se una cosa è giusta o sbagliata. E avevo definito quella zona, che non è né bianca né nera, una zona grigia. E abbiamo stabilito un principio che Paolo dà, che il cristiano ha una certa libertà in Cristo, ma nella zona grigia l'amore diventa il limite di questa libertà. In pratica Paolo dice: non dovete fare qualcosa che possa danneggiare qualcuno, che possa rendergli essere di scandalo o che lo faccia cadere in qualche peccato, in una situazione che lui non riesce a gestire. E abbiamo visto tutto il capitolo 8, che si conclude al versetto 13, dice, con questa conclusione del discorso da parte di Paolo, dice: perciò se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Questa è la conclusione del principio che Paolo ha enunciato, che lo ribadisce anche in Romani 14, al versetto 13, dove dice: decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Ora, questo è un principio fondamentale. Come cristiani abbiamo la responsabilità di, verso gli altri, di vivere vite che non siano un'occasione di inciampo. Perché, e l'abbiamo un po', siamo appena entrati in questo argomento, ci sono delle cose che possono urtare la nostra coscienza, e questo deriva dalla nostra educazione, dalla nostra cultura, dalle nostre esperienze e così via. E Paolo, nei capitoli dall'8 al 10, dà al capitolo 8 questo principio, al capitolo 9 in parte dice: guardate, offre una illustrazione pratica di ciò che ha fatto lui, e poi vedremo successivamente, la prossima volta, come lo ha applicato. È un po' una sorta di sermone dove dice: questa è la verità, abbiamo un esempio pratico. A volte quando si fanno i sermoni andiamo negli esempi anche biblici, ma Davide ha fatto questo, Mosè o il Signore Gesù, e poi bisogna applicarlo nella vita di tutti i giorni. Quindi dopo aver stabilito questo principio, lo dimostra e usa se stesso. Mette per iscritto quello che lui ha fatto proprio nei confronti dei Corinzi, di come, pur avendo una libertà, o meglio un diritto, di cui avrebbe potuto avvalersi, non lo fece perché qualcuno si sarebbe scandalizzato. Qual era questa libertà o questo diritto? È il diritto a essere sostenuto dalla Chiesa. Aveva, Paolo dice, ho il diritto a essere mantenuto dalla Chiesa di Corinto, di ricevere una paga che provvedesse ai suoi bisogni. E questo diritto non si trova, ed è interessante che Paolo va a pescare non un qualcosa che si trova in una zona grigia, ma in una qualcosa che Dio stesso ha stabilito. Questo diritto a essere sostenuto dalla Chiesa è stabilito da Dio. Perciò non si trova neanche in una zona dove possiamo avere delle opinioni in contrasto, perché se abbiamo detto che si è stabilito, così deve essere. E quindi potremmo dire, beh, non è oggetto di discussione. Eppure Paolo sceglie di rinunciare a questo diritto. Ha scelto piuttosto di costruire tende, di lavorare durante tutto il suo ministero e di guadagnarsi da vivere, perché sapeva che in quel momento andare a pretendere di essere sostenuto dalla Chiesa sarebbe stato un inciampo a motivo dell'immaturità della Chiesa per molte persone. E il passo di oggi quindi ci parlerà che il cristiano è sì libero in Cristo, ma questa libertà ha un limite. L'amore verso i più deboli diventa un limite alla propria libertà. E vedremo due punti. Dall'1 al 14 Paolo espone le ragioni del fatto che lui avesse questo diritto, e dal versetto 15 al versetto 18 mostra perché ha scelto di non avvalersi di questa libertà. Iniziamo col primo punto, cioè le ragioni di questo diritto, perché avrebbe potuto chiedere questo sostegno e per il quale non solo lo poteva chiedere, ma avrebbe potuto esigerlo. Al versetto 1, non so se avete fatto caso, tutto questo capitolo è ricco di domande, inizia con una serie di domande dove dice: non sono libero? Non sono apostolo? Non ho veduto Gesù il nostro Signore? Non siete voi l'opera mia nel Signore? E Paolo era un po' messo in discussione a Corinto. Sappiamo, ci sono dei partiti che privilegiano chi uno, chi l'altro. E Paolo dice: guardate, rendetevi conto che non importa quello che voi pensate, perché io sono un apostolo. Definisce se stesso uno che è l'autorità massima in campo cristiano da un punto di vista terreno. Sappiamo in Atti 22 che a seguito della morte di Giuda doveva essere rinominato il dodicesimo apostolo, e che per essere apostolo, questo dodicesimo, c'erano delle caratteristiche che era quelle di essere stato testimone del Cristo risorto. E Paolo è stato testimone di questa cosa. Quindi lui dice: io sono un apostolo. È vero, non ho vissuto con il Signore Gesù, ma ho visto il Signore Gesù risorto. E non solo io sono un apostolo, ma voi siete l'opera mia. Se la Chiesa di Corinto esiste, era grazie all'opera di Cristo. Quindi perché avere dei dubbi su questo uomo? E al versetto 2 va avanti, descrivendo ulteriormente questa verità, dice: se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi, perché il sigillo del mio apostolato siete voi nel Signore. Siete il mio sigillo, la mia opera, siete frutto del mio ministero. Perché dovete mettere in discussione chi sono io? Pensate, è strano, in seno alla Chiesa, queste lotte intestine. A me non piace tanto Paolo, e allora gli metto i bastoni tra le ruote e dico: lui forse non è un apostolo. Succedevano 2000 anni fa, e la storia è ricca di questo. E Paolo dice: no, potete pensare forse non lo sono per altri, ma sicuramente lo devo essere per voi, perché siete frutto della mia mano. E sono un inviato da Dio, ha portato il messaggio e la Chiesa è nata grazie a questa opera. E al versetto 3 dice: questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a inchiesta. Beh, forse si poteva anche dire, se fossi in Paolo avrei reagito un po' più duramente. Io devo essere sotto inchiesta? Paolo era sotto inchiesta a Corinto? Ma con quale criterio si poteva mettere in discussione un uomo di questo tipo qua? Però Questa è l'umanità e la carnalità che possono esistere nella Chiesa. E quindi dice Paolo, io sono apostolo, ho questo diritto, ho autorità. E tutta questa autorità e questa libertà mi dà un diritto, che lo dice al versetto 4. Non abbiamo il diritto di condurre, non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie e sorella in fede come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore a Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Ora è interessante, la Chiesa di Corinto non nega questo diritto, ma fa delle differenze. Beh, se è Pietro, se sono gli altri apostoli, se sono i fratelli del Signore, è giusto che vengano sostenuti, ma Paolo no. Paolo e Barnaba non devono essere sostenuti. Paolo e Barnaba devono andare a lavorare. Questa era l'idea. E Paolo dice, non solo io ho il diritto di mangiare e di bere, ma addirittura posso avere il diritto di condurre anche mia moglie con me, di essere sostenuto. Ed è interessante che gli altri apostoli lo facevano e lui no. Quindi c'era una differenza? E già questo potrebbe essere un interessante spunto di riflessione. Può capitare di avere reazioni differenti a seconda di chi si trova nella zona grigia. Ma sai, uno mi è più simpatico, sono più propenso a fare una scelta e quell'altro che mi è meno simpatico ho un'altra reazione. Perché in questo caso la Chiesa di Corinto si trova ad avere due reazioni diverse di fronte allo stesso problema. E sta dicendo, questo è interessante, quello che Paolo sta dicendo, guardate, io ho l'autorità per essere sostenuto da voi e non importa cosa pensate. Significa che semplicemente per la sua opera la Chiesa avrebbe dovuto mantenere lui e la sua famiglia. E questa è una verità straordinaria, però purtroppo nella storia della Chiesa molte chiese non ne vedono, non ne hanno questa visione. Invece di pagare l'uomo di Dio affinché possa mantenere la sua famiglia, si aspettano che lavori quando la Bibbia dice che lui ha un diritto. Ha il diritto di chiedere sostegno e addirittura anche di condurre la moglie con sé. Beh, se era un missionario, non solo dovevano pagare lui come marito, ma sostenere anche la moglie. E Paolo dice, se questo principio è valido per gli altri, perché per me no? Interessante, no, queste domande? E quindi, in un certo modo, poteva chiedere alla Chiesa e aspettarsi di ricevere questo sostegno, ma a Corinto la pensano diversamente. Loro, Paolo, doveva lavorare. E Paolo illustra questo punto, fa tre paragoni, al versetto 7 dice «Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge?» Paolo sta dicendo «Ma guardate la vita del mondo. Cosa succede nel mondo?» Forse che un soldato combatte di giorno e di notte va a lavorare per pagarsi la guerra? No. Il soldato è pagato, è sostenuto, è fornito di tutto il necessario perché lui va a compiere un qualcosa in nome di tutti. O chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Sicuramente l'agricoltore che coltivava qualcosa anche che non era suo, qualche grappolo diventava suo, se lo mangiava. perché non poteva mica, dopo aver lavorato nel campo, andare a lavorare da un'altra parte. E lo stesso succedeva nel gregge, dove non si ciba del latte del gregge. E quindi da un punto di vista umano la logica c'è. No, beh, tu sostieni uno che fa un certo lavoro, e Paolo dice al versetto 8, dico forse questo è da un punto di vista umano? O non lo dice anche la legge? Beh, quello che Dio fa per gli uomini coinvolti nel ministero è quello che normalmente fa anche il mondo laddove qualcuno viene sostenuto per un bene collettivo. E infatti lo illustra, dice, difatti nella legge di Mosè è scritto non mettere la museruola al bue che trebbia il brano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? E fa una citazione diretta di Deuteronomio 25,4. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? Questo versetto è proprio perché dobbiamo dare da mangiare al bue? Anche qua è una metafora che la scrittura utilizza, è una metafora dove il bue che veniva coinvolto nel lavoro della trebbiatura, gli veniva applicato un qualcosa da trainare. Il punto era, cosa faceva questo bue nel trainare? Ogni tanto si mangiava qualcosa. E il punto è, ha senso che gli metti un bavaglio e non lo fai nutrire affinché riceva forza e vada avanti? O gli dici, o anche in quel caso, no, non deve toccare niente e deve semplicemente spingere, semplicemente portare una fatica, sostenere una fatica. No, dice, anche nel campo agricolo il Signore è anche clemente verso gli animali, si prende cura anche di loro, ma questo versetto ovviamente ha un principio più profondo, più alto, che Paolo dice, illustra il versetto 10, dice, non dice così proprio per noi? Non è per il bue. Sì, il Signore, l'abbiamo letto anche nel Salmo di stamattina, si preoccupa anche di tutte le creature, ma questo non è perché il bue deve mangiare, è perché gli uomini al servizio di Dio si possano dedicare completamente all'opera e non si debbano preoccupare di spendere tempo e energie in altre cose per sostenersi. Quindi un semplice principio biblico, e Paolo sta dicendo ai Corinti, ma vi rendete conto di cosa Dio ha stabilito, perché voi nei miei confronti vi aspettate un atteggiamento diverso. Certo, versetto 10, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con speranza di averne la sua parte. Anche qua un'altra metafora del contadino che ara, che trebbia, nella speranza di averne una parte. E questo ci dà anche modo di capire, e Paolo fa un'applicazione a se stesso al versetto 11 che dice, se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Ora, questa è un'affermazione interessante, perché sta definendo che l'opera degli uomini di Dio porta beneficio al popolo di Dio. Non è un lavoro per se stessi. Vengono seminati, Paolo li chiama beni spirituali, e pensate, che bene, che valore può avere un bene spirituale? Perché qua Paolo sta dicendo bene spirituale, il bene spirituale può avere un valore oggi, nella mia vita, sicuramente l'avrà nella mia eternità. E Paolo dice: abbiamo seminato dei beni spirituali per voi, non è gran cosa se mangio qualcosa, se prendo qualche bene materiale. Sì, Paolo, sì, perché per noi il bene materiale è più grande del bene spirituale, se questo era lo status. Perché laddove vige questo principio qua è perché il bene materiale è più importante. E Paolo dice no, il bene spirituale ha un valore, ovviamente è un valore, una portata decisamente superiore a quelli materiali. E dice: guardate, è gran cosa se ci date qualcosa di vostro. Una domanda retorica, è un gran problema? Beh, nessuno avrebbe detto sì, è un grande problema. E ovviamente messa così, dici, la giusta risposta è no, non è un grande problema. E Paolo usa un linguaggio agricolo: arare, seminare, trebbiare, comporta tempo, fatica, dedizione. No, non lo fa per se stesso, lo fai per gli altri. E solo per darvi una piccola illustrazione personale, ad esempio quando studio la parola di Dio, è bello, interessante, ma poi subentra una certa fatica di tempo per mettere quanto ho imparato e per dargli una forma per essere presentato. Impari qualcosa, ce l'hai nella tua testa, ma deve essere poi portato agli altri, e quindi ti devi lavorare affinché gli altri possano ascoltarlo. E a volte non è neanche così, perché a volte dici: ma Davide è noioso stamattina. Oh, mi sto annoiando, mi sto addormentando, non vedo l'ora che finisca. Fatica a volte dire: ma ho sprecato fatica. Io l'ho già imparato per me. Ma tante volte, come detto, la mentalità dei cristiani è stata diversa. O laddove il ministro viene mantenuto, purtroppo, vige anche un limite da dire: beh, sai, un cristiano deve avere un minimo di paga. A versetto 12 Paolo dice: se altri hanno questo diritto su di voi, non l'abbiamo noi molto più di più? Come detto, altri avevano preso qualcosa dalla Chiesa di Corinto e la Chiesa di Corinto gliel'aveva dato volenterosamente, aveva riconosciuto questa cosa. E allora perché a Paolo no? Perché questa differenza? Paolo: non l'abbiamo noi molto più di loro, perché Paolo è stato il fondatore, il loro, tra virgolette, padre spirituale. È quello che ha faticato più di tutti gli altri. E in un certo modo si aspettava di più rispetto agli altri. E quindi, se altri hanno questo diritto, non l'abbiamo noi molto di più? E poi il versetto 13 dice: non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel tempio e che coloro che attendono all'altare hanno parte all'altare? E si sta riferendo a tutto al Vecchio Testamento. Prima Lucian ha parlato del sistema sacrificale. Continuamente, tutto il giorno, a fare questa cosa, e beh, quelli come potevano andare a lavorare? Addirittura erano anche esentati dalla guerra. Beh, loro sono dedicati a Dio, gli altri facciano altre cose. E oltremodo, versetto 14, dice: similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Il Signore l'ha ordinata. È un ordine. Quello che valeva, il principio del sostentamento degli uomini dell'Antico Testamento, funziona o dovrebbe funzionare anche nella Chiesa. Quindi, e questa non è perciò ragione umana, ma sai, per me, io la penso così, io la penso colà, perché se la Scrittura dice non mettere la museruola al bue, il Signore ordina una cosa, e qua non siamo più nel campo dell'opinione. E qua Paolo dice, beh, io potrei andare giù dritto e dirvi, voi, io ho questo diritto e voi me lo dovete dare. Quindi Paolo fornisce tutta una serie di ragioni per cui aveva diritto a essere sostenuto, ma al versetto 15 dice, io però non ho fatto alcun uso di questi diritto. Beh, tanta bella teoria, vi ho spiegato che cosa dice la Scrittura, vi ho spiegato perché, chi sono io, vi ho spiegato un sacco di belle cose, ma io non ho fatto uso di questo. Perché Paolo non ha fatto questo uso? Ci dovremmo interrogare. Da cosa è stato limitato Paolo? Dall'amore che aveva per i Corinti. Ha limitato l'esercizio di quella libertà o di quel diritto. In pratica Paolo dice, ho pensato che pretendere questo diritto in questo momento sarebbe stato un'occasione di caduta per molti. E questo è molto importante, perché potresti dire, ho libertà in un ambito della vita cristiana, ma non eserciterò la mia libertà per timore che qualcuno possa cadere. Potresti pensare che non ci sia alcun problema a mangiare delle carni o qualsiasi altra cosa, ma io non farò qualcosa che possa far cadere qualcuno. E pensate, se io dovessi invitare un ebreo a casa mia e facciamo un bel pranzo, poi gli presentiamo un arrosto di maiale. Ho libertà di mangiare carne di maiale? Sì, ma è il momento di mangiarlo in quella situazione? No, perché l'ebreo non lo capirebbe. Anche fosse un ebreo appena convertito, chissà quanto ancora la sua coscienza deve essere educata a superare quello che lui ha sempre pensato come e l'ha visto come un tabù. Sarebbe un grosso errore se io dico, ma no, ma guarda, ormai il Signore Gesù ha liberato, possiamo mangiare carne di maiale, ma se lui, per lui è ancora un fattore di coscienza, dovrei essere più prudente. Ora, nel caso dei Corinti, come detto, si trattava delle carni offerti agli idoli, e l'atteggiamento che vigeva nella Chiesa era, vabbè, se quelloro non si fanno dei problemi sulla carne, beh, noi siamo più maturi, abbiamo un sacco di conoscenza, beh, è un problema dei deboli, noi eserciteremo la nostra libertà. Sai, a Dio non importa cosa mangi, se tu ti rimani scandalizzato è un problema tuo, ma questo non è amore. E perciò, dopo aver motivato queste ragioni, Paolo, adesso le ragioni di un diritto, motiva il perché rinuncia a questo diritto, come ho detto. Dal versetto 15 dice, io però non ho fatto alcun uso di questi diritti e non ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo. E al versetto 12, se facciamo un piccolo passo indietro, anticipa già questa cosa, dice: non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Perché Paolo non ha usato questo diritto? Perché sapeva che questo sarebbe stato un ostacolo al Vangelo. Non c'era ancora una maturità per affrontare questa situazione. Paolo dice: ho sopportato ogni cosa. Significa, nel termine originale, sopportare in silenzio senza lamentarsi. E lo dice al presente, significa che lui, mentre sta scrivendo, lo sto ancora sopportando, questa rinuncia, perché questa rinuncia è stata una fatica per Paolo, un grosso peso. E quindi Paolo dice: ok, siccome non siete pronti, io lavorerò e faccio il costruttore di tende, e probabilmente avrà lavorato di notte affinché di giorno potesse dedicarsi all'insegnamento. Questo è il modo che Paolo ha stabilito per non essere un ostacolo al Vangelo. Paolo sapeva che la richiesta di sostegno da parte dei nuovi convertiti o della Chiesa nascente avrebbe potuto diventare un ostacolo, ed era così, ed è stato così, disposto a sopportare qualsiasi cosa piuttosto che non vedere progredire il Vangelo. E quindi Paolo dice: io non farò nulla che possa rendere difficile accettare la verità. Anche se ho il diritto a questo sostegno, non voglio che voi pensiate: Paolo, sapete perché fa questo discorso? Vuole i soldi da noi. E cominciano le barriere, e questo diventa un ostacolo. E pensate, se Paolo avesse fatto di essere un convertito da Paolo, oggi ti annuncia il Vangelo, riconosci Cristo come tuo personale salvatore, e poi mezz'ora dopo ti dice: ok, adesso che sei un fratello, questa è la chiesa, vieni dentro, però tu mi devi sostenere. Quale sarebbe la tua reazione? Davvero Paolo è un uomo di Dio? O fa questo discorso perché è animato da avido guadagno? Penso che è normale nella testa di ognuno di noi farsi quella domanda. E Paolo fu così saggio che sapeva che, pur avendo diritto di essere sostenuto, se lo avesse esercitato, la gente avrebbe potuto dire: sai perché nel ministero? Per soldi. Lo fa con un secondo scopo. E sapete che cosa ha fatto Paolo? Ce lo dice in 2 Tessalonicesi 3:8. Non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Questa cosa l'ha fatta anche non solo a Corinto, ma da altre parti. Non ha mangiato il pane di nessuno, ma con fatica e con pena ha lavorato notte e giorno. E la cosa sorprendente è che non abbiamo informazione che gli altri apostoli abbiano rinunciato a questo diritto. Sembra che solo Paolo ha avuto questo atteggiamento, ma forse la giustificazione più semplice è questa: gli altri apostoli hanno svolto il loro ministero nelle comunità ebraiche, e le comunità ebraiche erano pronte a sostenere gli uomini di Dio quando diventavano cristiani? Sì, perché faceva parte della loro cultura. Paolo invece agisce nel mondo gentile, e erano sostenuti i sacerdoti pagani nel Tempio? Sì, ma i sacerdoti pagani erano famosi perché erano malvagi nei confronti del popolo, perché pretendevano e abusavano del popolo. E quindi i gentili li guardavano tutti con un occhio li diffidavano sulle loro motivazioni. Quindi questo potrebbe essere il fatto che gli altri apostoli abbiano accettato e Paolo ha avuto un comportamento diverso. Anche questo è un principio da dire, vi ricordate? A seconda della cultura si agisce in un modo o in un altro. E quindi Paolo dice, io non ho fatto, versetto 15, non ho fatto alcun uso di questi diritti, non ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo. Non ve lo sto dicendo perché adesso dovete iniziare. Vi sto dicendo questo perché la motivazione reale era motivare a non scandalizzare più per il discorso delle carni. Quindi Paolo dice non lo dovete fare adesso, e non è che Paolo non ne avesse bisogno, perché in 1 Corinzi 4:11, se dovessimo tornare indietro, dice che fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora e ci affatichiamo lavorando con le proprie mani. Caspita, lo vedevano. L'avevano sotto gli occhi, poveraccio. Non era uno che girava con vestito d'Armani e con la Ferrari. Stava peggio di loro, lavorava per loro nell'opera e dice, e la Chiesa fa finta di niente. Dice, beh, forse qualcuno avrà pensato, ci pensi Dio? In Atti 20:34 dice, voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei di coloro che erano con me. Prima Tessalonicesi 2:9 dice, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena, infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Secondo Corinzi 11:9, durante il mio soggiorno tra di voi, quando mi trovai nel bisogno, non fui di peso a nessuno, era nel bisogno, e non è stato di peso a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia provvidero al mio bisogno. E i macedoni sono famosi nella Bibbia per essere generosi. Tra l'altro erano famosi, una chiesa brillante. Paolo dice, la vostra chiesa, la vostra testimonianza si è sparsa in tutto il mondo. Quella era una chiesa matura. E Paolo dice sempre in Corinzi 11, no, e in ogni cosa mi sono astenuto e mi asterrò ancora dall'esservi di peso. Tranquilli, non lo sto dicendo, sto usando questa illustrazione per farvi capire che dovete avere amore verso i deboli e non perché c'è un secondo fine che adesso dovete sostenere me. In Paolo dice, preferirei morire anziché vedere qualcuno rendere vano il mio vanto. Preferiva morire che essere accusato di essere un mercenario, lo fa per soldi. O come descritto in Prima Pietra 5:2, animato da vile guadagno. Quindi non voleva che il suo ministero fosse frainteso, non l'avrebbe permesso. Paolo parla di un vanto e non è un orgoglio, perché sarebbe un peccato. Il vanto in questo senso è un vanto di gioia, l'ha fatto con gioia. E dice che quello che Paolo faceva per i Corinti o per la Chiesa in generale era un'amministrazione che Dio gli ha dato e non era frutto. Lui non sta dicendo io sono bravo perché mi sto dedicando al Signore. Perché in Atti 9:15 dice che il Signore gli disse va perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli e ai re e figli di Israele. Galati 1:15 dice che Dio mi ha prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Beh, l'opera di Paolo non è frutto è un'opera di Dio. Lui è stato scelto per questo. Ma come farlo? Dice, questo è il mio vanto. Lo faccio, ma è un'opera del Signore. Ma come lo faccio? Questo è il mio contributo. Posso pretendere questo diritto di avere dei soldi, ma ci rinuncio per amore dei miei fratelli, per amore del Vangelo. Questo è il mio vanto, questa è la mia gioia. E Paolo dice al versetto 17, se lo faccio volenterosamente ne ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente è sempre un'amministrazione che mi è affidata. Quindi Paolo doveva predicare e andare avanti nel ministero, ma come farlo? È un po' come nella nostra vita. Noi siamo chiamati a fare tante cose, queste fanno parte dell'opera di Dio, ma come farla è il nostro contributo che noi diamo. Qual è dunque la mia ricompensa? Versetto 18. Questa, che annunciando il Vangelo io offro il Vangelo gratuitamente senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. Io lo faccio gratuitamente, dice Paolo. Rifiuto questo diritto senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. Ora, tutto questo Paolo lo fa per il bene della Chiesa, per il bene della testimonianza fuori della Chiesa, perché non solo i problemi potrebbero averli i cristiani, diciamo, immaturi, ma anche il mondo stesso. Io vi confido che quando ho saputo che, quando sono diventato evangelico, ho sentito che qualcuno era un professionista, ho detto, un professionista? Ma non è che... un furbacchione questo, no? Non fa niente, si studia, legge, caspita, viene pagato per questo, ma proprio perché non mi rendevo conto di che cosa significa. No, lui dovrebbe lavorare, poi a tempo perso andare in giro. E Paolo dice, no, io ho rinunciato a tutto questo perché la mia più grande gioia è vedere le persone rispondere al Vangelo. Ora riflettiamo su un aspetto di questa faccenda. Pensate a come i deboli possono ostacolare l'avanzamento del Vangelo. Rallentano la Chiesa. Se Paolo, questa è una domanda che mi sono posto io nella mia riflessione, se Paolo avesse potuto predicare tutto il tempo anziché lavorare, non ci sarebbero state conseguenze diverse per la Chiesa di Corinto e per il mondo intero? Se il tempo che ha perso o meglio investito a costruire tende, lo avesse impiegato per far crescere la Chiesa o per testimoniarlo ai non credenti, il Vangelo non sarebbe avanzato di più? E non abbiamo una risposta. È semplicemente una domanda. Paolo non ha fatto una scelta diversa dalla situazione che abbiamo appena studiato con Michele in Atti 6:2, quando, ricordate, gli apostoli, c'era il problema alle mense e dice non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense? Cioè loro dicono, gli apostoli dicono, non possiamo andare a servire perché è meglio, è più conveniente che noi continuiamo nella parola di Dio? E forse Paolo ha fatto questa considerazione, che forse non è conveniente in un certo modo, ma l'ha dovuto fare perché la situazione era diversa. E pensate, non è conveniente per chi? Quando gli apostoli hanno detto non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio, ma non è conveniente per chi? Per loro stessi o per la Chiesa? Era la Chiesa che aveva bisogno della verità. Loro sapevano, sono stati con il Signore anni, potevano dire peggio per voi. Se non capite questo principio, se dobbiamo perdere del tempo in qualcos'altro, non è conveniente per voi, non per noi. Ma Paolo ha voluto e dovuto lavorare, ha riflettuto, e ho riflettuto su questo, e oggi non sono qua a chiedere soldi di nessuno, state tranquilli. Però è un po' il paragone che anch'io vivo e dico, ma in questi 20 anni, se avessimo applicato questa cosa, io ho un pastore professionista, la chiesa di Predazzo sarebbe diversa? Non abbiamo una risposta. Noi saremmo cristiani diversi, più maturi? Ci sarebbero state più conversioni? Quindi non è solo conveniente per me. Sai, Davide è venuto, ha fatto questo sermone per dire da domani non vado più a lavoro, non è così. Non è così. Però il punto è che è una perdita per tutti. E quindi i deboli, tante volte, perché ci può essere il rovescio della medaglia, sì, per amore rispetto un debole, e il debole dice, ok, visto che adesso si fa tutto per amore, io approfitterò di questa situazione. Può dire, beh, sono i più maturi che in un certo modo devono adattarsi, dettando i ritmi dell'avanzamento della Chiesa. Come detto, per la libertà ci sono decisioni che hanno una logica per un tempo e per una cultura. Se vogliamo davvero amare il mondo e conquistarlo a Gesù, forse ci sono delle libertà che dobbiamo mettere da parte. E se vogliamo amare i fratelli e vederli crescere, forse ci sono delle libertà che dovremmo rinunciare. E non dire, ma perché i fratelli deboli non vanno in un'altra chiesa? Facciamo due chiese, una dei forti e una dei deboli, noi beviamo vino e gli altri no. Invece il punto è che Paolo comunque ha provato gioia in tutto questo, gioia in una rinuncia. E lo riassume, e lo vedremo poi prossimamente quando dice il versetto 19, poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Quindi Paolo ha limitato la sua libertà e è diventato servo, se questo significa il bene e il progresso per gli altri. Questo è stato così importante nella Chiesa primitiva. Se Paolo avesse preteso il diritto a essere sostenuto, ci sarebbe stato il rischio di scandalizzare qualcuno che non aveva ancora compreso il valore di questa cosa. E proprio questo è il punto di Paolo. Non sta dicendo che non si dovrebbe sostenere il predicatore. Non sta dicendo che questa è la norma per sempre. O ne sta dicendo che il pastore deve costruire delle tende. Più tardi Paolo scriverà in 1 Timoteo 5,17: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Beh, sono passati tanti anni e è auspicabile che adesso ci sia la maturità. Abbiano un doppio onore, non mettetegli la museruola. Ed è interessante che dice che questo doppio onore è proporzionato alla loro utilità, che tengano bene. Non fanno bene il loro lavoro? Niente doppio onore, ma se lo tengono bene, doppio onore. Non è il principio delle imprese di successo? Chi non premia i lavoratori che si impegnano? O no? Ci sono anche delle imprese nel mondo che mettono la museruola perché hanno dei lavoratori che si impegnano e gli diamo 1.000 euro. Ma guarda, ti stai scavando la fossa con le tue mani, perché in un certo modo quello si stancherà. Invece se si impegna, valorizzalo, perché tirerà benissimo, sarà ancora più motivato a fare di più. Quindi Paolo ha offerto se stesso per offrire il Vangelo gratuitamente, non ha voluto creare alcun tipo di ostacolo, però questa scelta comporta un alto rischio. Che la Chiesa si aspetti che questo sia un atto dovuto. Siccome allora i pastori devono fare tutto gratis. E c'è un problema anche, una cosa che mi è venuta in mente, che quando una cosa è gratis, noi non gli diamo nessun valore. È vero o no? Ma sì, tanto è gratis. E non mi ricordo, non mi è venuto in mente che c'è una situazione del mondo che non riesco a ricordare, però il punto era questo. Anche poco, ma li facciamo pagare. Perché è una cifra simbolica che scatta qualcosa nella testa che dice quello che mi viene dato ha un valore. La sintesi di tutto ciò che è stato detto questa mattina è questa. Paolo ha messo da parte una libertà e la sua gioia più grande nel suo ministero, la sua più grande soddisfazione è quella di vedere persone salvate, persone che crescevano nel Vangelo, anche se ha dovuto lavorare per tutta la durata del suo ministero per renderlo possibile. La vita di Paolo è un'illustrazione perfetta di come agire quando ci troviamo in una zona grigia. Spero che abbiamo imparato ad avere lo stesso tipo di amore che ci spinga a limitare le nostre libertà per il bene degli altri e che in risposta il nostro atteggiamento sia di gioia. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto Paolo, un grande esempio, una rinuncia a un qualcosa che era un suo diritto, quindi non è neanche un campo di idee, per amore degli altri. Il punto è come possiamo metterci, Signore, cosa dobbiamo fare o quanto della mia vita può essere un ostacolo per gli altri e cosa posso fare per far crescere gli altri. Che queste verità possano aiutarci a maturare ognuno e a dissolvere, Signore, le zone dove non sappiamo bene il da farsi o come comportarci. Grazie, Signore, perché questa è anche una risposta laddove noi pensiamo, ma la Bibbia non parla specificatamente di qualche argomento, e qui possiamo ricavarne un principio che tocca ogni sfera della nostra esistenza. Che tutto questo possa essere usato, Signore, non per alimentare noi stessi, però, ma per alimentare la gloria del Tuo nome. In Cristo Gesù.